Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, bentornati a Smart City. Torniamo a parlare di chirurgia robotica. Abbiamo riaperto un po' questo capitolo. In particolare parliamo di robot chirurgici autonomi, cioè capaci di svolgere almeno parte di un intervento chirurgico in autonomia. E allora questa sera andiamo all'Altair Lab all'Università di Verona per incontrare Paolo Fiorini, che è professore dell'Università di Verona, ha anche una lunga storia al JPL della NASA, e lì all'Altair Lab si stanno svolgendo, direi un po' contemporaneamente, diversi progetti di robotica chirurgica, di cui insomma Fiorini è uno dei più importanti esponenti. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a lei.
Allora senta, mi hanno molto incuriosito alcuni aspetti che voi state affrontando della robotica chirurgica lì all'Altair Lab. Uno di questi è proprio il trasferimento della conoscenza specialistica, anche no, dal chirurgo, che è un essere umano tipicamente, al robot. E una fonte tipica di per apprendere informazioni che noi umani utilizziamo sono i libri di testo. Però ci sono tanti problemi.
Ma certamente, cioè, prima di tutto i libri di testo sono scritti da vari autori, quindi ognuno ha il suo stile e ognuno presenta delle sequenze di informazioni in maniera diversa. L'aspetto positivo è che un intervento chirurgico si rappresenta di solito in maniera quasi algoritmica, quindi come una sequenza di passi. Quindi uno guarda un manuale di chirurgia robotica e pensa che sia facilmente riproducibile da un robot, e invece abbiamo scoperto che ci sono molte, molte problematiche. Una è capire quali sono le frasi che devono essere tradotte in movimenti del robot, e altre invece che sono frasi che rappresentano il contesto. E poi c'è il problema fondamentale che questi libri di testo sono libri avanzati e raccontano solo una minima parte della conoscenza che deve avere il robot, quella che è famosa, la famosa conoscenza del buon senso, diciamo.
Certo.
E quella è un problema aperto.
C'è una grande quantità di conoscenza implicita o di conoscenza che noi diamo per scontata quando scriviamo anche un libro di testo, però pensato per altri esseri umani, no? Per esempio non diremo mai non pugnalare il paziente, non so come dire, no? Stai attento quando usi il bisturi, come dire, perché è ovvio. Invece per il robot, che è una tabula rasa, non è così ovvio. Ci aiuti anche con qualche esempio a capire di quali possono essere i malintesi.
Abbiamo un progetto che proprio si occupa dello sviluppo delle tecnologie di base per i robot autonomi. Abbiamo svolto la prima metà facendo degli esperimenti con degli anellini, dei cubetti, tutto bene. Adesso stiamo cercando di far fare al robot una simulazione di un intervento vero sul rene. Noi, da bravi ingegneri, abbiamo detto: beh, il rene è nella schiena, insomma, è facilmente raggiungibile, eccetera. E ha cominciato a guardare i testi e abbiamo trovato: beh, bisogna sollevare il fegato, bisogna spostare il colon, bisogna togliere il grasso, sì, però queste parti anatomiche sono attaccate alle altre,
certo,
agli altri organi.
Sì, non si possono.
E quindi il chirurgo sa ovviamente che certe parti vanno tagliate e sa dove tagliarle, ma il povero robot non ha più pallida idea.
O anche solo, appunto, che devi sollevare e tirare fino a un certo punto, adesso banalmente, perché come dire, rimanga attaccato l'organo invece, qualora si desiderasse questo. Senta, ma allora come si fa? Visto che non possiamo dargli il libro da studiare, come si fa?
Dobbiamo creare tutte queste conoscenze, diciamo, di base. Ci sono dei metodi che si chiamano ontologie che permettono, sì, di creare queste banche di conoscenza che il robot può, a cui il robot può accedere facilmente, però sono vastissime, e quindi passare dai libri, che sono libri di testo di chirurgia, che sono cose molto specialistiche, estenderli a tutta la conoscenza necessaria per fare un intervento è un problema, diciamo, molto grosso. Stiamo affrontandolo in piccole parti, aggiungendo proprio manualmente queste informazioni che mancano al robot per fare un intervento specifico, ma il problema generale è vastissimo.
Ecco, quindi state facendo un lavoro per colmare, diciamo, queste lacune, però so che state anche pensando a strade completamente diverse, no? Più simili a quelle in fondo che riserviamo ai nostri bambini.
Sì, certamente. Prendiamo il robot per mano, letteralmente. In certe situazioni prendiamo lo strumento chirurgico e manualmente gli facciamo fare i movimenti che sarebbero necessari e il robot li apprende. Ovviamente poi c'è il discorso che questi movimenti devono essere adattati a tutte le anatomie e a tutti i casi, tutte le patologie diverse, e quindi anche qui abbiamo sviluppato dei metodi matematici per rendere questi movimenti imparati dal robot, guidato proprio mano per mano, per renderli generali e applicabili a tutte le situazioni.
Senta, a proposito di rapporto fra chirurghi e robot, c'è anche, oltre a quello diciamo tra insegnante e alunno, c'è quello in sala operatoria, cioè questi robot autonomi o parzialmente autonomi prendono comunque delle direttive dal medico, ma come avviene questa comunicazione? Si parlano?
Sì. Veramente ci parlano, però come lei ben sa, una frase detta in un certo contesto può essere interpretata in maniera diversa, e quindi il robot deve avere quella che si chiama la conoscenza della situazione, della situation awareness, proprio per sapere in che contesto si trova e qual è il significato del comando che riceve.
Certo, che cambia.
Quindi il robot deve essere abbastanza intelligente per poter seguire passo passo l'intervento.
E sapere in che fase si trova per capire se cuci o a cosa si riferiscono, per esempio tutta una serie di magari indicazioni che vengono date.
Esattamente.
Grazie Paolo Fiorini, ma noi ci risentiamo domani perché continueremo a parlare di chirurgia robotica e del punto a cui siamo arrivati. Buonasera.
Buona serata a voi.
Buona serata anche a tutti gli ascoltatori, appuntamento a domani.